come sempre cominciamo dalle vostre domande, se ci sono. Qualcuno ha qualcosa da farsi spiegare, qualcosa da chiarire, qualche problema da porre? Dica.
Ho letto questi giorni che c'è tra i due l'illuminazione di Equitalia.
Sì.
Quali sono, allora, come mai si è arrivato a questa cosa e soprattutto qual è il nuovo ponte? Se ci sono dei miglioramenti, in cosa consiste tutto?
Dunque, Equitalia era una società, capitale pubblico, che era incaricata dell'esazione delle tasse. Per cui quando l'agenzia dell'entrata scopriva che qualcuno non aveva pagato il giusto, eccetera, Equitalia provvedeva al recupero delle tasse. E ovviamente non era molto amata perché, essendo una società di recupero crediti, praticamente, si comportava come tutte queste società che sono un incubo. Anche le banche hanno società di recupero crediti. Anzi, generalmente nel mondo funziona così, che se uno ha un credito ed è un istituto bancario, gli costa meno cedere il credito che gestirlo. Perché gestirlo vuol dire avere un funzionario che telefona, riscuote, poi ritelefona, poi ritelefona e poi fa un procedimento. E il procedimento, prima che diventi esecutivo, ci passa un po', cede il credito, invece che 100, incassa 80, e lo cede a una società che fa il cane, feroce, e per cui sono specializzati in recupero crediti. Equitalia funzionava più o meno così. E adesso la sua eliminazione non comporta nulla di particolare, nel senso che poi sarà l'agenzia delle entrate, che è pur sempre un'agenzia, per cui c'è una certa capacità di muoversi a recuperare i crediti. Poi dicono che in questo provvedimento ci saranno forme di condono, sconto, questo ancora io non ho letto nulla, per cui non posso esprimere un giudizio. Condoni non se ne possono fare, quello che si può fare è cercare di avere degli accordi di chiusura, cosa che è sempre fatto, no? Se uno deve 3.000 euro al fisco, li paga e sta zitto. Se ne deve 3 milioni, apre una trattativa. È successo con tutte le grandi aziende multinazionali, Google, Amazon, eccetera, hanno aperto le trattative con gli stati perché non pagavano le tasse e ovviamente invece di pagare un fantastiglione a testa hanno concordato che pagano qualche decina di milioni di tasse, almeno pagano quelle, l'accordo è fatto così. Per il resto non so, bisogna vedere che cosa prevede esattamente la finanziaria, non ho ancora visto la norma, per cui eliminano il braccio operativo della riscossione delle tasse, ma questo non incide su molto. Può essere che in questa occasione cerchino di fare qualcosa sulle posizioni contestate. Può essere che dicono, vabbè ragazzi, pagate e non contestate e noi vi facciamo uno sconto. Questo è sempre venuto. Altre cose?
Allora, tengo a dire soprattutto perché è una notizia di ieri Repubblica. Una certa Gina Miller ha presentato un ha presentato un ricorso all'Alta Corte di Londra contro la decisione del primo ministro Theresa May di invocare l'articolo 50 del Trattato europeo nel marzo prossimo. Cioè, qui sì, in questo articolo si parla appunto di secessione britannica. Non può spiegare cosa è lo sta facendo Theresa May, diciamo.
Gina Miller?
Sì.
Gina Miller. Vabbè, fa anche palloni di animazione, forse non hai idee. Sì, eccola qua, The Guardian. Lei è un manager degli investimenti. Il problema è un problema che solleva un problema di competenze. Cosa succede? Succede che gli inglesi, anzi i britannici, hanno votato un referendum ridendo e scherzando, come si vota nel referendum. Il referendum è una delle cose più stupide e pericolose che esista al mondo. Perché con un sì, con un no, tu decidi su delle cose che forse non hai ben capito. Per dirvi, in molte città e in molti stati degli Stati Uniti, con un referendum si è fissato il tetto massimo della tassazione. Voi capite, la California ha fissato al 30% il tetto massimo e questo ha distrutto lo stato sociale. Perché non riscuote più le tasse, non paga più le spese. Il referendum è stato finanziato da tutte le mega multinazionali, a partire da Google, Microsoft, eccetera, perché preferivano mettere 10 milioni di dollari nella campagna elettorale che pagarne 10 mila l'anno. E grazie a questo il popolo della California è senza servizi sociali. Lo sapevano? No, non lo sapevano. Li avevano informati? No, non li avevano informati. Quando il Cameron e il governo fece passare una legge apposita per fare il referendum nel Regno Unito, la legge prevedeva che il governo fosse tenuto a predisporre due dossier, un dossier sul vantaggi e costi dell'adesione all'Unione Europea, l'altro dossier sulla situazione degli altri paesi che non erano aderenti all'Unione Europea, essenzialmente Norvegia e Svizzera. E non so se li ha fatti, sicuramente li hanno fatti questi due dossier, ma hanno inciso nella campagna elettorale? No, la campagna elettorale si è mossa, come si muove in Italia dappertutto, sulla pancia dei cittadini. Quanto ci costa l'Europa? Ci costa un fantastiglione al giorno e noi adesso risparmieremo e lo metteremo nei servizi sociali. Lo stesso che ha detto questa cosa, il giorno dopo la vittoria del Brexit, ha detto, vabbè, ma no, ma quelle sono cose che si dicono. No, non è così. No. Però la decisione l'ha presa. E la notizia, devo dire la verità, l'ho colta non con stupore, ma con profondo divertimento, anche perché ero in barca in Dalmazia, per cui cioè, come dire, non era una situazione di grande stress, la Brexit non mi ha molto colpito, ma quello che mi ha colpito è la inutilità delle cose, è la drammaticità dell'inutilità delle cose. Perché Cameron aveva promosso il suo bel referendum minacciando l'Europa col referendum, dicendo sapete, noi siamo con questa cosa della Brexit che incombe, per cui apriamo le trattative e troviamo delle condizioni che siano più favorevoli al Regno Unito. Il Regno Unito in Europa si è sempre comportato in maniera un po' da villanzoni, perché nel 70, quando sono aderiti, non ricordo più, hanno aderito con un referendum ma con scarsa convinzione. Io tra l'altro in quei mesi ero in Inghilterra, per cui ero intervistato sui vantaggi dell'Europa, non sapevo che cosa dire, perché insomma, cioè, i vantaggi dell'Europa per un paese come il Regno Unito di entrare in Europa. E loro sono entrati in Europa essenzialmente perché erano interessati al mercato unico. E hanno sempre votato e fatto pesare il loro indirizzo politico, che era quello, non facciamo altri passi verso l'integrazione europea. Erano sempre stati contrari a un'integrazione più politica d'Europa, per cui per loro l'Europa doveva essere semplicemente un meccanismo tecnico che regolava i commerci interni. E da questa posizione si sono sempre tenuti con un bilancino davanti, tanto do, tanto ricevo, in modo di essere sicuri di non avere sbilanci a favore degli altri. Hanno sempre rotto le scatole su qualsiasi questione, perché loro erano tendenzialmente contrario, e quest'ultima partita Cameron l'ha giocata come da pivello. Ha agitato il referendum contro l'Europa, l'Europa è andata a vedere e gli ha dato una serie di accordi favorevoli al Regno Unito, non si sa bene neanche quanto fossero, ma erano favorevoli. Lui è tornato in Inghilterra dicendo: abbiamo conquistato quello che volevamo, adesso io sono contrario alla Brexit, e invece la gente ha votato per Brexit. Per cui lui, che era favorevole al referendum e poi era favorevole alla risposta restiamo, si è trovato sconfitto dal referendum e quindi si è dimesso, come è giusto che facesse. Ma che cosa succede dopo la Brexit? Non lo sa nessuno, perché il trattato prevede, l'articolo 50, prevede una procedura lenta e difficile per l'uscita di un paese dall'Europa. Tutti possono uscire dall'Europa, a parole. Non si sta parlando infatti di repressione militare della secessione. Può uscire dall'Europa, ma che cosa significa uscire dall'Europa? Una cosa è certa, innanzitutto significa uscire dagli organi decisionali, per cui attualmente l'Unione Europea decide senza il Regno Unito. Ma per quanto riguarda il resto del complesso degli obblighi e dei doveri, la cosa è complicatissima. Cosa si fa per entrare in Europa? Quando un paese, che tocca adesso la Macedonia, il Kosovo, la Serbia è entrata, sì. La Serbia è entrata? No, la Serbia tocca. Quando entra in Europa c'è un processo di avvicinamento che dura degli anni, perché questi paesi devono fare i conti con quello che si chiama l'acquis communautaire, cioè il consolidato della normativa europea. La normativa europea dal 56 a oggi ha riempito stanze di regole che sono le regole del mercato, ne parleremo parlando dell'Unione Europea fra non moltissimo. Le regole del mercato sono tutto quello che c'è un bollino Europa c'ha dietro un pacco di norme che dicono quali sono i requisiti minimi per essere commercializzati, tutto. Dalla cioccolata, la mozzarella, e tosaerba famosi, è tutto normato. E allora lo Stato che entra deve adeguarsi a tutto questo, deve recepire questa normativa, organizzare tutte le strutture, gli uffici, eccetera, e praticamente è un lungo atterraggio. Una parte di queste regole riguarda i diritti. Per entrare in Europa bisogna assicurare i diritti della Carta dei diritti di Strasburgo, bisogna assicurare l'indipendenza dei giudici, un certo livello di autonomia e così via. E tutti i paesi si sono adeguati a queste regole per entrare in Europa. Ma per uscire che si fa? Capite che è un problema grossissimo, perché se si resta nel mercato o non si resta nel mercato è fondamentale. Perché se si resta nel mercato si resta legati alle regole del mercato, per cui uscire dall'Europa non comporta nulla. Se tu vuoi avere le tue merci che circolano in Europa come merci ammesse nel mercato europeo, devi rispettare tutte le regole del comitato del mercato europeo. Se tu vuoi tirarti fuori, è un po' difficile pensarlo, no? Un po' difficile pensarlo, perché è anche una cosa che nessuno vuole fare. Il Regno Unito produce, che so io, automobili, sono quasi tutte giapponesi, ma hanno un marchio inglese, e queste automobili devono rispecchiare le regole europee, se no in Europa non le vendono. Semplice. Queste regole europee cambieranno. E gli inglesi cosa faranno? Si adegueranno? Apriranno un tavolo di trattativa con l'Europa per regolare i rapporti tra loro e l'Unione Europea? Capite che è un incasinamento totale dei rapporti. E Adesso che cosa succede? Succede che non sanno neanche gli inglesi come viene capo, perché il referendum è obbligatorio oppure no? E qui si è aperta una discussione, forse il referendum non è obbligatorio, forse il referendum potrebbe essere superato da un altro referendum, tanto non c'è una Costituzione rigida, per cui c'è una legge che indice un referendum, se dopodomani indicano una nuova legge, fanno un'altra legge per indire un altro referendum, chi glielo vieta? Sarebbe anche già un po' successo con Irlanda, non con Inghilterra. E tutti sono rimasti un po' sconvolti da questo esito, anche perché era un esito previsto, ma complicato, perché per esempio la Scozia non vuole uscire dall'Unione Europea, e la Scozia è unita al Regno Unito da una legge del 1707, non recentissima. E può la Scozia restare in Europa e il resto delle isole britanniche uscire dall'Europa? Fa venire un po' di mal di testa queste cose, no? Allora, cosa succede? Succede che la nuova premier, Theresa May, incomincia a dire che forzerà la mano alla situazione e farà in modo che siano prese delle decisioni per uscire, per attivare il meccanismo dell'articolo 50. Il meccanismo dell'articolo 50 non ci dice nulla su che cosa succede nel Regno Unito, ci dice cosa succede nelle istituzioni europee. Nelle istituzioni europee ci sarà un processo che inizia con l'esclusione dagli ordini e poi finisce con una serie di accordi di uscita. Sono degli accordi di uscita. Non credo che la May abbia intenzione di fare colpi di mano, anche perché non ne vede il senso, ma la preoccupazione è in qualche modo gli operatori finanziari, che sono quelli più colpiti un po' del problema della Brexit, è che non peggiori la situazione, che non acceleri il meccanismo di uscita. E sono i tempi quelli che preoccupano, perché i tempi non sono fissati. L'articolo 50 mi pare che parli di un anno, possiamo anche andarlo a vedere, ma non è un termine tassativo, siccome bisogna fare degli accordi, questi accordi vanno fatti e vogliono il loro tempo. Ed è probabile che questo sia anche un modo per dire al governo: stai attento, non fare strappi, perché innanzitutto tu sei il governo britannico e prima di te ci deve essere una legge, cioè deve essere il Parlamento a disciplinare queste cose all'interno del Regno Unito. Avere tempi lunghi è un modo per dire anche: possiamo dimenticarci del referendum. Non lo so, è inedito come capitolo, nessun paese era mai uscito dall'Unione Europea. Si diceva l'articolo 50, sì, è una cosa carina, ma nell'esperienza mondiale nessun paese è mai uscito unilateralmente da una federazione, da una confederazione, perché sennò mandavano i carri armati. È interessante questo esperimento, ma io penso che sia tutta una tattica per evitare che il problema abbia accelerazioni. La May ha dichiarato: io voglio entro un anno arrivare a un chiarimento, e questa è la reazione. Dice: no, tu devi passare per Parlamento e quindi non hai la padronanza dei tempi, perché la padronanza dei tempi ce l'ha casomai il Parlamento. Penso che sia questo. Altre cose? I giornali sono poveri di tutto. La notizia più importante è che nasce il Comitato del So. Noi siamo l'Italia. Sono due ex vendogliani che lanciano una provocazione in vista del voto del 4 dicembre. È una provocazione un po' messa così. Qual è il problema? Se si legge l'articolo si capisce, ma lo si può capire anche a occhi chiusi. È lo stesso problema per cui i favorevoli alla riforma hanno raccolto le firme per il referendum. Lo dicevo stamattina, che senso ha che chi è favorevole alla riforma attivi lo strumento di opposizione alla riforma? non è una novità, quando c'è stato direi il referendum sulla riforma Berlusconi-Bossi, l'UDC ha raccolto le firme, se ben ricordo è andata così, ha raccolto le firme per referendum. Perché? E la RAI, che faccio? Rispondo da RAI? Ma che vada, no. Se ne lasciano in pace, vabbè, micidiale, mi sta uccidendo sto referendum. Ignora. No, perché poi tu gli rispondi e ti dicono allora domani mattina le telefoniamo alle 7.40. Alle 7.40 l'unica parola che posso dire è caffè. Non credo che mi intervistino per questo. Allora qui, siccome gli schieramenti si stanno formando sul sì, sul no, c'è qualcuno che dice io voglio intervenire politicamente in questo contesto e con la scusa che presento la lista del SO e semplicemente mi metto in evidenza come motore aggregante di tutti quelli che stanno muovendosi in dissintonia dei loro partiti. E infatti poi Fabrizio Barca, Giuliano Pisapia, che non mi sembra il caso, e così via, Cuperlo. C'è l'idea che questi che erano ex vendogliani, per cui ex SEL, ex sinistra a sinistra, e non so perché siano usciti da SEL, adesso stanno dicendo noi ci facciamo promotori della formazione di un movimento, naturalmente non si dice partito, un'aggregazione, un collegamento tra tutti quelli che sono scontenti delle loro appartenenze essenzialmente PD, in modo di avere in prospettiva la formazione di una nuova sinistra. Questa è una storia vecchia quanto la Repubblica Italiana, diciamo dal 1921, quando i comunisti si staccarono, uscirono dal Partito Socialista, congresso di Livorno, la sinistra ha avuto sempre una storia di fuga sinistra. Ha avuto anche qualche fuga a destra, ma quella l'hanno pagata gli americani, cioè i socialdemocratici, cioè sono stati fondati sostanzialmente dagli americani, ma diciamo, quando gli americani hanno smesso di essere così invadenti nella nostra politica, la sinistra ha perso il PSIUP, poi ha perso il manifesto, poi ha perso una serie di extraparlamentari, eccetera, poi c'è stato Occhetto che non ha aderito alla nuova formazione che non era più comunista ma era il partito, non mi ricordo più che cosa, la sinistra democratica, e poi e ogni volta c'è qualcuno che si stacca e si colloca più a sinistra del partito della sinistra ufficiale. È una storia tipicamente italiana ed è uno dei motivi per cui questo paese è sempre stato governato dalla destra, salvo alcune rare e precarie situazioni, la sinistra non è mai riuscita a presentarsi come un fronte minimamente unito. Questo è il dramma drammatico non soltanto della sinistra ma di tutti i governi d'Italia. E noi abbiamo avuto tra il 48 e il 93 un sistema elettorale di tipo proporzionale. Questo tipo di sistema elettorale è stato sostituito nel 93 da un referendum e siamo passati a un quasi maggioritario, ma sempre i governi in Italia si sono retti su una coalizione e la coalizione mette insieme partiti che pensano diversamente, perché se non pensassero diversamente sarebbero un partito unico. Sono partiti che pensano diversamente, stanno insieme per vincere le elezioni e appena sono al governo cominciano ad avere dissapori, e questa è la storia eterna. Nel 94 c'è un uomo, grande imprenditore, che scende in politica, si presta alla politica anche per salvare le sue aziende come uomo nuovo, Berlusconi, e lui fa un'alleanza originale, perché l'alleanza sua era con Alleanza Nazionale da un lato e con la Lega dall'altro. Allora la Lega era quasi sinistra. Bossi era ispirato anche alla lotta partigiana, per cui Bossi non voleva fare un'alleanza con l'Alleanza Nazionale. Hanno fatto due alleanze: al nord c'era Forza Italia e la Lega, e al sud Forza Italia e Alleanza Nazionale, ma Alleanza Nazionale e Lega non erano ufficialmente alleati, bella coalizione. Sta di fatto che dopo un anno Bossi è uscito dalla maggioranza e ha fatto crollare il governo. Berlusconi ha sempre detto che sono stati i PM a far crollare il suo governo ingiustamente, ma in realtà è stato così. Non solo, ma crollato il governo Berlusconi ci fu il cosiddetto, non è che io non abbia memoria, è che non me ne frega niente di ricordare queste schifezze, questa è la verità. E non era l'inciuccio, ma era Ribaltone, il cosiddetto Ribaltone. Ribaltone è l'accusa che Alleanza Nazionale ha fatto a Bossi, perché la Lega non solo ha fatto crollare il governo Berlusconi, ma ha appoggiato la nascita di un nuovo governo, il governo Dini. Dini era un ministro di Berlusconi, che è sopravvissuto il governo Berlusconi, ha fatto un governo di Alleanza Nazionale in cui c'era la Lega e tutti gli avversari di Berlusconi. E questo ha durato un altro anno, e nel 96 siamo andati nuovamente al voto. Le elezioni sono state stravinte da Romano Prodi con l'Ulivo, ma Prodi è durato un anno e qualcosa. Perché? Perché di fronte a un fondamentale problema, e cioè alla proposta della sinistra di ridurre la settimana lavorativa a 35 ore, bei ricordi, cioè esisteva la settimana lavorativa, cioè esisteva il lavoro allora, e il Prodi ha detto no, non ce la facciamo, e loro hanno tolto la fiducia a Prodi. Prodi, che non è uno così pacciosa come sembra, è andato in Parlamento dicendo: questo adesso voi lo votate pubblicamente, perché in Italia le coalizioni si sono sempre sfasciate di fatto, ufficialmente non ci sono atti. Berlusconi diceva: io non mi dimetterò mai, dovete cacciarmi voi. Invece un bel giorno è salito al colle, come dicono i giornalisti, cioè è andato al Quirinale e ha rassegnato le dimissioni. Questa è la prassi in Italia da Cavour in poi. Nessuno viene battuto in Parlamento, non esiste nessun voto di sfiducia in Parlamento. L'unico che lo ha realizzato due volte è Prodi, perché Prodi tutte e due le volte ha voluto andare in Parlamento appositamente. Perché? Perché ponendo la questione di fiducia provoca un voto che è diverso dagli altri voti, perché è per appello nominale, per cui il Presidente estrae una lettera, la lettera M, e comincia a nominare tutti quanti i deputati oppure i senatori, e uno per uno si alzano e dicono sì o no, prendendosi la responsabilità di fronte a tutti. E così Bertinotti e alcuni altri che continuano a essere in politica, perché è uno di quelli che bazzica qua, è uno appunto di questi, hanno tolto la fiducia per 4 voti a Prodi, e Prodi ha dovuto dimettersi. Anche là c'è stato un ribaltone, perché tutti dicevano, Prodi ha fatto un discorso stupendo in Parlamento dicendo non ci sto, no, non accetto questo modo di fare, e invece il suo partito si è inventato il governo D'Alema, e D'Alema ha governato un altro anno, poi subentrato Amato, sono arrivati il 2001 si sono andate le elezioni, ha vinto il centrodestra vistosamente, ma anche il centrodestra l'ha fatto di una coalizione. C'era dentro l'Alleanza Nazionale, la Lega e Casini. E voi capite che avere un socio che si chiama Casini non è tranquillizzante. E infatti lui ha fatto traballare un po' la maggioranza, a un certo punto Berlusconi si è dimesso, poi ha riformato un altro governo, comunque è stato abbastanza stabile. Ma siccome ne ha combinate più di caldo in Francia, nel 2006 c'erano le nuove elezioni. In vista delle nuove elezioni hanno fatto la legge elettorale nota alla storia come Porcellum. Nota alla storia come Porcellum perché Calderoli, che è stato il suo inventore, l'ha definita lui una porcata, perché era una legge che dava premio di maggioranza schifoso, vistoso e obbrobrioso alla Camera, ma il Senato non dava maggioranza. o uno riusciva a vincere le elezioni in Lombardia e nel Lazio, o se no non governava. Le elezioni sono state vinte dal centro-sinistra, Prodi, grande successo, 0,5% in più di voti, fatto ricordo una roba del genere, si è impossessato della Camera, ma al Senato stava in piedi grazie ai voti di un po' di italiani votati all'estero e di alcuni senatori a vita. Questa è la grama vita del governo Prodi, che a un certo punto si è scontrato con Mastella, che è Mastella, grande statista, che gli ha tolto l'appoggio, e Prodi è tornato in Parlamento, ha risfidato il Parlamento e nuovamente gli hanno negato la fiducia. E quindi si è dimesso. A questo punto si sono rifatte le elezioni e ha vinto il nuovo centrodestra. Vittoria clamorosa, in Sicilia hanno vinto 11-0. Chissà come mai. E il problema è che anche questa grande coalizione piena di appoggio si è sciolta il sole, perché Berlusconi ha litigato con Fini ha cominciato ad avere dei dubbi amletici, gli ha ritirato l'appoggio, allora Berlusconi si è comprato un po' di deputati e senatori che lo appoggiavano, ma alla fine è rimasto vistosamente senza maggioranza, e questo non è dovuto dare dimissioni non perché c'era l'accordo delle banche internazionali che lo volevano assicurare, ma perché lui è andato sotto, forse ve l'ho già raccontato, su un voto specifico, il rendiconto del governo, ve l'ho già raccontato, il governo rende i conti, tutti hanno sempre pensato al rendiconto, una questione contabile, come dire, questi sono i conti della spesa. Non è che puoi dire nulla, puoi solo dire hai rubato. Praticamente gli hanno detto questo, gli hanno bocciato il rendiconto. E questo comporta crisi, anche se non è scritto in Costituzione, è scritto nel manuale, per cui vale molto di più. Perché per modificare la Costituzione basta una maggioranza del referendum. Manuale ci vuole il mio consenso, e quindi è molto più difficile cambiare il manuale. E di conseguenza lui è stato ancora qualche giorno, qualche settimana che teneva le redini in mano del suo cavallo, finché Napolitano gli ha detto tu mi hai promesso che ti dimetti e adesso ti dimetti. Ed è crollato anche quel governo. E vedete che tutti i governi sono crollati per via della coalizione. Quando si sono fatte le elezioni dopo, il povero Bersani le ha vinte anche quello per un zero qualcosa, ma non aveva la maggioranza assoluta in Senato, perché nel frattempo erano spuntati i 5 Stelle. E a questo punto la coalizione si è fatta, ed è stata una coalizione governo Letta con dentro Forza Italia, PD e altri. Poi a un certo punto, come sempre, Berlusconi ha detto c'ho mal di testa, non ci sto più, e sono rimasti dentro questi schegge di Forza Italia, cioè Alfano e compagnie, governo di coalizione, che sta in piedi perché? Perché si amano? Perché hanno un unico indirizzo politico? Stanno in piedi perché l'alternativa è andare al voto, e in Parlamento nessuno vuole andare al voto anticipato, perché gli piace molto stare seduti sulle loro poltrone. A tutti, compreso 5 Stelle, e di conseguenza non c'è un'urgenza di andare al voto, e questo governo tira avanti incredibilmente, facendo anche delle cose nonostante abbia questa coalizione. Ma dalla coalizione poi sono usciti uno alla volta tutta una serie di pezzi del nuovo centrodestra, cioè Quagliariello, Lupi e quell'altro là, non fatemi parlare. Allora, qual è il problema? Il problema è che le coalizioni sono state sempre quello che hanno portato alla vittoria elettorale. Perché è chiaro che se tu riesci a mettere insieme i voti dal centro moderato, magari Mario Monti, che oggi si è dichiarato contro la riforma costituzionale, chissà cosa c'è capito della riforma costituzionale, da Mario Monti fino ai trotschisti, tutti dentro nella coalizione, prenderai più voti, il giorno dopo devi governare e devi mettere d'accordo Mario Monti con i trotschisti, e non è facile, no? E questo è il problema di tutti quanti i governi. E il mio intento oggi era parlarvi del sistema elettorale, infatti, per cui tutto questo è un'introduzione al sistema elettorale. Ma adesso vorrei parlarvene in maniera un po' più specifica. Perché è quello di cui si parla sui giornali oggi, no? Il sistema elettorale, l'Italicum, è l'oggetto del dibattito e del contendere. Allora, partiamo da una semplicissima slide, che è questa, che distingue le due grandi famiglie di sistemi elettorali, i sistemi maggioritari e quelli proporzionali. Io vi semplifico moltissimo un quadro che è estremamente complicato, perché non ci sono due paesi che abbiano lo stesso sistema elettorale, ogni paese ha la sua soluzione. Diciamo che queste sono le famiglie maggiori. Il sistema maggioritario si basa su collegi uninominali. Collegio uninominale vuol dire che ogni collegio elegge un deputato, il che vuol dire che ogni partito si presenta alle elezioni con un candidato. Come lo designi questo candidato sono cavoli del partito. In tutto il paese, il mondo civile intelligente, è responsabilità dei partiti indicare i candidati. Solo da noi sono considerati nominati i candidati designati dal partito, perché siamo un paese di imbecilli che non sanno quello che dicono, e di conseguenza da noi c'è il problema: quale autorità ha il partito di candidare qualcuno? È il partito che si presenta alle elezioni, raccoglie le firme, forma la lista elettorale, mette il simbolo e va alle elezioni con sopra scritto partito. Adesso non è più di moda chiamarsi partito, ma sono partiti tutti, compreso il 5 Stelle, anche se si chiama il non partito, con un non statuto e un non regolamento. Vabbè, ma non ha senso, e sono un partito come gli altri. Allora, in ogni collegio ogni partito presenta un candidato, e qui si dividono due soluzioni: il sistema plurality e il sistema majority. Diciamo il sistema inglese e quello francese, che sono due vie diverse. Il sistema inglese è un sistema vecchio quanto l'Inghilterra, per cui è come la gara dei cavalli, infatti first past the post viene dalla gara dei cavalli. Il primo che arriva vince, il che vuol dire che tu vinci per un'incollatura o per un voto, non ha nessuna importanza quanti voti hai preso. Li presentati in 10, tutti prendono 10 voti, tu ne prendi 11 e vinci le elezioni. Non vinci le elezioni, vinci quel seggio. Qual è la conseguenza di questo sistema? La conseguenza di questo sistema è che non è affatto detto che chi vince le elezioni, nel senso che conquista la maggioranza dei seggi in Parlamento, sia anche il partito più votato. Può essere che sia così, ma di solito non è così. Mettiamo che ci siano 10 collegi, il partito A vince per un voto in 6 collegi e perde 100-0 negli altri collegi. Chi ha avuto più voti? L'altro partito, perché ha preso, diciamo, 49-51, ha perso 49-51 in 6 collegi e ha vinto 100-0 negli altri. Ha preso molti più voti l'altro partito, ma il partito A ha preso più seggi, perché ne conquista 6, e il Parlamento avrà 6 seggi e l'altro ne avrà 4. Questo sistema ha dato spesso questi risultati in Gran Bretagna, nel senso che spesso il partito più votato non era quello con maggiori successi in termini di seggi. Questo sistema è stato recepito negli Stati Uniti, e adesso negli Stati Uniti è il centro di grande allarme, perché tutto dipende da come si costruiscono i collegi. Gerrymandering si chiama questa operazione, cioè di costruire collegi fatti apposta per vincere le elezioni. I repubblicani sono bravissimi, sono riusciti a fare questo, costruendo dei collegi a serpente. Perché? Perché se tu riesci a fare dei collegi in cui in un collegio sono tutti neri, tutti, 100% neri, negli altri collegi metti 49 neri e 51 bianchi, alla fine i neri avranno un collegio e negli altri saranno tutti bianchi, dando per scontato che i neri votino per i neri, i bianchi per i bianchi, no? Ma negli Stati del Sud è un po' così. E voi capite che come si costruisce il collegio determina la vittoria elettorale. E infatti il problema di Obama è che ha vinto le elezioni presidenziali, ma ha perso sia il Senato che la Camera, perché non sono stati vinti dai repubblicani, che hanno raggiunto non più voti, ma più seggi. Per cui il plurality è un sistema. È un sistema che funziona bene in paesi dove c'è molto fair play, come sarebbe il Regno Unito, dove certe porcherie non si fanno e dove tutto sommato la gente accetta questa regola del gioco, l'accetta così bene che all'inizio del 2010, mi pare, hanno proposto un referendum per cambiare il sistema elettorale in Inghilterra, per adottare quello australiano che è complicatissimo, e la risposta è stata no, ci teniamo il nostro plurality, ci piace così. In Francia invece il sistema funziona diversamente, perché i collegi sono sempre collegi uninominali, ma uno vince l'elezione, vince il seggio, vince la poltrona, solo se raggiunge la maggioranza assoluta dei consensi, 50% più uno. Siccome il primo turno è probabile che nessuno vinca così facilmente col 50% più uno dei voti, si va al secondo turno, al ballottaggio. È il sistema che si usa in Italia per i sindaci. Hollande si candidò nel 2012 alle elezioni, al primo turno conquistò il 28% dei seggi, dei voti, e Sarkozy arrivò secondo col 27%. Loro due decisero col ballottaggio e vinse Hollande. È chiaro che poi chi vince ha per definizione la maggioranza dei consensi, essendo in due. Ora, in Francia è un po' più complicato, perché non è detto che vadano due, possono andare anche tre, vanno al ballottaggio tutti i partiti che raggiungono un quorum superiore al 16, qualcosa per cento dei voti. È anche vero che quando si presentano tre partiti spesso fanno degli accordi repubblicani cosiddetti, come dire io appoggio te ufficialmente, per esempio nel ballottaggio Sarkozy contro Le Pen padre, e i socialisti appoggiarono Sarkozy ufficialmente, che vinse, e poi si trovarono avversari la volta dopo. Comunque il sistema funziona in questa maniera: al primo turno la gente vota per il partito per cui sente particolare amore, e siccome magari questo partito non ha grande successo, al secondo turno, di fronte ai due che vanno al ballottaggio, sceglie il partito che gli fa meno schifo. È comprensibile che sia così, no? È uno dei sistemi, infatti il sistema australiano, che dà una graduazione al voto, due voti per il primo, per il secondo e per il terzo, e in questo modo dice anche quello che vorresti e quello che non vorresti, qual è la tua prima scelta, qual è la tua seconda scelta, e certe volte vince la seconda scelta, perché la seconda scelta raggiunge un consenso più ampio. Nessuno ha pensato in Francia di ritenere che i presidenti della Repubblica, tipo Hollande, non siano legittimati a governare, perché nel primo turno hanno raggiunto soltanto il 28% dei seggi, per cui una minoranza dei voti. Nel primo turno raggiungono la minoranza dei voti, nel secondo turno raggiungono la maggioranza assoluta dei voti. Funziona così. Il sistema proporzionale è apparentemente il sistema più convincente, ed è il sistema che viene sempre adottato quando uno Stato deve costruire se stesso partendo da zero. È il sistema che noi abbiamo adottato uscendo dal fascismo. Il sistema proporzionale ha questa caratteristica, che tendenzialmente, perché poi non è mai così puro, un sistema proporzionale puro dice che tu hai tanti seggi quanti voti hai ricevuto, per cui se tu hai ricevuto il 12% dei voti avrai il 12% dei seggi. Questo significa che finite le elezioni in Parlamento si possono presentare numerosi partiti, di cui quello più votato avrà, che so io, il 30% e quello meno votato avrà lo 0,1%, però avrà un seggio. Il Parlamento diventa un arcobaleno in cui sono tutte le forze politiche sono rappresentate, ma non si forma una maggioranza. C'è chi va a votare, non decide nulla in termini di maggioranza, decide semplicemente quanti colori arcobaleno vanno a finire in Parlamento e quanto spazio hanno in Parlamento. Siccome poi una maggioranza bisogna farla, un governo bisogna eleggerlo, votargli la fiducia, dopo le elezioni incomincia il gioco delle coalizioni, cioè i partiti iniziano una lunga trattativa che ha come suo obiettivo raggiungere una coalizione maggioritaria. La storia della Repubblica è stata questa: la Democrazia Cristiana è sempre stato il partito di maggioranza relativa, ha sfiorato in epoche storiche quasi la maggioranza assoluta, ma non ce l'ha mai fatta raggiungerla, e nei momenti più tristi è andata intorno al 30%, è sempre stato il partito che ha avuto più voti, tallonata dal Partito Comunista che a fine degli anni 70 l'aveva praticamente raggiunta. Intorno c'erano altri partiti, un partito di estrema destra che era il MIS, i neofascisti, un partito di estrema sinistra che si chiamava ogni elezione in maniera diversa, e poi intorno c'erano i socialisti che erano un po' meno sinistra del Partito Comunista, i socialdemocratici che erano meno sinistra dei socialisti, i repubblicani che erano meno sinistra dei socialdemocratici e i liberali che erano un po' più a destra della Democrazia Cristiana. Questi cinque partiti si sono giocati le coalizioni dal 48 al 93. E le coalizioni naturalmente erano coalizioni sempre instabili, per una ragione semplicissima, che se il governo è stabile e la maggioranza è coesa, i piccoli partiti scompaiono. Vorrei spiegarvelo con un'immagine che è sempre chiara. Avete presente quando in piazza l'intervistatore intervista, che so io, il Presidente della Repubblica, il vincitore della tappa, il Papa che scende dal Papa Mobile, viene intervistato qualcuno e dal fondo viene fuori uno che fa così, con la manina. Quello è il bisogno di visibilità. In politica o un partito viene fuori dalla coalizione e fa così dicendo guardate che io ci sono, io non sono mica d'accordo con quello che hanno deciso, perché io sono un po' più sinistra, un po' più destra, un po' più liberale, un po' meno liberale, ma comunque io non sono d'accordo con quello che dice la mia coalizione. O fa così o la gente si dimentica che esiste. Chi si ricorderebbe la mattina prendendo il caffè di Alfano? Nessuno. E di conseguenza del fanno c'è bisogno di sbucare lui alto così e fare così con la manina, dire io non sono molto d'accordo con Renzi perché io vorrei questa cosa così. L'Alfano lo fa poco, devo dire la verità, anche perché ha una certa prudenza, ma questa è sempre stata la regola dei nostri governi. Il governo si unisce e Palazzo Chigi, una meravigliosa sala con una bella porta chiusa con fuori due balletti, perché? Perché quello che si dice dentro il Consiglio dei Ministri è riservato. Appena sta per finire il Consiglio dei Ministri c'è la gara chi esce per primo. Esce uno per primo, che naturalmente è uno dei piccoli partiti della coalizione, e comincia a dire che non è d'accordo con quello che il governo ha appena deciso. Dà la notizia di quello che il governo ha fatto e poi contemporaneamente dice io avrei fatto di più, perché questo consente agli italiani di ricordarsi che lui esiste. Ma a lungo andare questa cosa naturalmente rende le coalizioni instabili. I governi della Repubblica sono durati 9 mesi in media. E cosa può fare un governo che governa 9 mesi? Dipende, se lui pensa di governare per 5 anni, magari si mette a fare quelle cose, ma se lui sa già che governa 9 mesi, fa solo debito pubblico, cioè elargisce soldi. Cioè il debito pubblico non nasce da una maledizione italica, nasce dalla politica instabile di questo paese. Una coalizione di per sé produce debito pubblico, perché deve elargire soldi per tenere insieme il quadro sociale e gli interessi collegati. È drammatica sta cosa, ma è così. E il debito pubblico che si è costruito negli anni 70-80 è quello che voi pagherete. Piccole rate, non abbiate fretta, lo pagherete tutta la vita. Noi ve l'abbiamo gentilmente regalato. Allora, nel 93 il popolo italiano votò un referendum a una stragrande maggioranza, un referendum abrogativo, con cui abrogò parzialmente la legge elettorale. Nel vostro libro, che si è lodato, c'è una finestra con il testo del quesito. Datelo a vedere, perché è una pagina di quesito, no? Perché sono state abrogate parole della legge elettorale del Senato per renderla una legge elettorale maggioritaria, pur non essendola. E di conseguenza il Parlamento si è adeguato e ha ricopiato un po' il risultato del referendum, creando un sistema maggioritario, ma all'italiana. Le cose all'italiana sono sempre il pomodoro, l'origano, il basilico, la mozzarella di mezzo, hanno sempre lo stesso gusto, perché un sistema maggioritario, ma per 2/3, per 3/4 maggioritario. Il resto era proporzionale, era integrato da un meccanismo proporzionale, per cui non era un maggioritario puro, era un maggioritario pasticciato. E la storia delle coalizioni che si sono succedute e che prima vi ho raccontato è la storia dell'applicazione di questo sistema maggioritario, per cui un effetto maggioritario l'ha avuto, nel senso che i partiti si sono presentati alle elezioni col faccione del candidato alla presidenza del Consiglio e facendo dietro un lungo elenco di partiti che si schieravano con quel faccione. Alla fine delle elezioni si contavano i voti e il faccione che vinceva veniva chiamato da un Presidente della Repubblica incaricato di fare il governo. La sua maggioranza usciva dalle urne. Nessun Presidente di Consiglio è mai stato eletto in Italia. In Italia non si elegge il governo lo nomina il Presidente della Repubblica. Una prossima puntata vedremo come. Quello che però era l'effetto del sistema elettorale era di indicare una coalizione vincitrice, e questa coalizione, per le sue ragioni politiche, si presentava collegata a un candidato premier, che è stato Berlusconi contro Prodi, Prodi contro Berlusconi, Berlusconi contro Rutelli. Indovinate che ha vinto, Berlusconi contro Prodi, Bersani contro Berlusconi. Questa è la successione dei faccioni che si sono alternati. Capite? Allora, il sistema proporzionale ha questo grave difetto. Hai un Parlamento che è assolutamente uguale al corpo elettorale, è spaccato come è spaccato il corpo elettorale. C'è dentro il rappresentante del partito dei pensionati, il verde più verde, il verde verdino, e il rosso più rosso, il rosso non accesissimo, il rosso, ma parliamone, e così via, e in tutto questo gli italiani si riconoscono. Il problema è che finite le elezioni se ne sa come prima, cioè non si sa chi fa il governo, ci vogliono mesi di trattativa politica, mesi se va bene. Perché nella storia italiana ci sono stati per esempio i governi balneari. Il Presidente della Repubblica, prima in Italia il Presidente della Repubblica Giovanni Leone, ha diretto alcuni governi balneari. Cioè, arrivata dopo le elezioni all'impasse politica, ha detto: beh, facciamo un governo, dai, un governo monocolore DC, l'appoggiamo, ci asteniamo, insomma, che regga l'estate, perché l'estate è sacra. Poi in autunno riprendiamo la trattativa e forse verso l'inverno avremo una coalizione, un governo. Capite? Allora, questo poteva essere in un paese lontano e remoto, sostanzialmente agricolo, controllato dai servizi segreti, paccioso, in cui se governava il governo, non governava, non cambiava niente. Tanto al massimo si formava un po' di debito pubblico. Se si era a difficoltà si svalutava la lira, noi siamo arrivati ad avere 22% di inflazione all'anno. 22, avete presente cosa significa 22%? I prezzi non erano segnati più con una tabellina, erano messi con le cifre che potevi aggiornare giorno in giorno, su serie. 22% significa 2% al mese, i prezzi aumentano del 2% al mese. Una cosa pazzesca. Oggi questa cosa non è più immaginabile e per cui tutti i sistemi elettorali oggi si pongono il problema di garantire una certa maggioranza. Più tu garantisci con le elezioni una certa maggioranza, più fai torto alle opposizioni. Cioè chi resta in minoranza non è contento, è ovvio. Da tutta questa bella storia nasce l'Italicum. 10 minuti di Italicum, mi pare che sia la dose giusta. La Costituzione.info, che ancora non è pubblica, 1 novembre lo diventerà, se dovrei ricordarmi, password e tutto il resto. No, è scritto Bing. Questo è il bellissimo nuovo giornale che sto creando, ma mi serve solo per andare a vedere come funziona l'Italicum. Qua ci sono delle schede gentilmente offerte dai servizi della Camera, che sono servizi che funzionano benissimo, come quelli del Senato, fanno un sacco di lavoro preparatorio e un sacco di lavoro di spiegazione delle cose, ma nessuno le usa, non so perché. Questa è la spiegazione dell'Italicum. Prima cosa, si eleggono 618 dei 630 deputati. Voi sapete, spero che lo sappiate, che l'Italicum riguarda solo la Camera dei Deputati, perché il Senato dovrebbe non essere più elettivo se passa la riforma. Se non passa la riforma, dovranno fare una legge per abbracciare quello che c'è, che il risultato di una sentenza della Corte Costituzionale. Questi seggi sono suddivisi nelle regioni, per cui per esempio in Lombardia ci saranno 101 collegi, non seggi, scusate, no, sono seggi, scusate, sono seggi, e la Lombardia voterà 101 deputati, l'Emilia 45, il Veneto 51 e così via, la Val d'Aosta 1. Questo non è un concetto difficile perché sono in proporzione agli abitanti, si spera. Le circoscrizioni elettorali sono 100, ci sono 100 circoscrizioni o collegi, chiamatele come volete, lo stesso. Sono costituiti 100 collegi plurinominali che però eleggono da 3 a 9 deputati ciascuno. Questa è la prima cosa veramente importante, di cui non si parla, perché si parla di quello che viene dopo. Perché questo è un'ispirazione spagnola. In Spagna esiste un sistema proporzionale, ma che ha un risultato maggioritario. Adesso si è impallato con Podemos e l'altro quarto partito, per ragioni politiche si impalla tutto naturalmente. Ma all'inizio ha funzionato in maniera molto selettiva, lasciando in Parlamento essenzialmente due partiti. Perché? Perché se tu voti un collegio con 3 seggi, 2 vanno al primo partito, 1 va al secondo partito e gli altri non ci stanno. Per cui questo sistema tende a premiare i grossi partiti e a far sostanzialmente sparire i partiti più piccoli. È un effetto malsano questo? No, questo è quello a cui puntano tutti i sistemi elettorali, perché se uno ha 11 partiti in Parlamento non riesce più a fare una coalizione di governo. per cui tutti i sistemi elettorali tendono a tagliare sotto i partiti più piccoli. Il collegio piccolo è un premio che dai ai partiti più grandi. E vedete, ci sono 17 collegi in Lombardia, 7 in Emilia, 8 nel Veneto, ma ognuno vota dai 3 ai 9. I 9 mi pare che siano quello della Basilicata e quello del Molise, le regioni più piccole, hanno un unico collegio, ne votano 9. Gli altri sono tra 3 e 6. Come si vota? Ci sono le liste con il capolista designato del partito. Questo è ovvio, in tutto il mondo sono i partiti che decidono i candidati, poi come decidono il candidato sono cavoli loro, fanno le primarie oppure lo estraggono a sorte, sono cavoli loro. L'Italicum prevede che ci sia l'indicazione del capolista stampata sulla scheda e vicino puoi esprimere due preferenze, purché siano di sesso diverso. Troppo la stessa scuola, volevo dire genere diverso. Non possono essere due donne o due uomini. Non è obbligatorio della preferenza, perché il capolista invece deve essere indicato. La vera schifezza di questo sistema è che per accordo politico, promosso da piccoli partiti, si ammette che la stessa persona sia capolista in ben 10 collegi diversi, in modo di avere la garanzia di essere eletto, perché è un bel rischio, capite? Io che sono il segretario del partito, mi candido a Bologna dove vivo e scopro che di avere come mio avversario il più forte della lista contraria. È un rischio che non posso correre, corro il rischio di vincere l'elezione come partito ma non essere eletto io. E allora mi apro per la cadute e mi presento anche a Ferrara dove tutti mi amano, nonché anche a Campobasso dove non mi conoscono perché forse mi votano e così via. In uno di questi collegi verrò eletto, scelgo io dove vengo eletto e così scelgo anche chi è eletto al mio posto negli altri collegi. È una vera porcheria. Ma è una cosa che non si riesce a eliminare. Soglia di sbarramento, dopo lunga trattativa, è stata fissata a 3%. Sotto il 3% non si partecipa alla distribuzione dei seggi. La soglia di sbarramento c'è sempre stata, c'è in tutti i sistemi, in Germania è il 5%, la Sparklausen dà sempre il 5% in Germania, il 3% non è che penalizzi moltissimo, certo che ci sono molti partiti che non riescono a raggiungere il 3% dei voti a livello nazionale, ci sono delle norme particolari per le liste locali, perché la Volkspartei in provincia di Bolzano è maggioritaria, ma il campo nazionale non raggiunge il 3%, allora per le liste localizzate c'è una norma di favore, ma per gli altri no, perché un partito nazionale deve raggiungere il 5, se no niente. Se una lista raggiunge il 40% dei voti a livello nazionale, lista, ricordatevi, non si parla né di partito né di coalizione, ma di lista, una lista unica col suo simbolo e i suoi candidati. Poi se dentro la lista ci sia un partito, ci sia il PD che sono più partiti, o ci sia la coalizione Amici del Merlot, è una questione che non riguarda la legge. E tutti presenti col fiasco del vino come simbolo, lista del Merlot, se una lista unitaria. Se raggiungi il 40% dei voti degli ubriaconi, hai un premio di maggioranza, ti viene garantito 340 seggi su 630. Questa è la prima cosa molto contestata, però è un sistema più apparente che reale, perché se un partito raggiunge il 40% dei voti a livello nazionale, vuol dire che probabilmente ha già conquistato molti collegi, e è già arrivato molto vicino al 50% dei seggi. Tanto è vero che si immagina anche che raggiunga il 40% dei seggi e a questo punto il premio in maggioranza è minimo. Comunque sono garantiti questi seggi di maggioranza, che esteticamente non è bellissimo, ma è un modo per assicurare una maggioranza numerica in Parlamento, che è una maggioranza che non gli consente di disporre delle contropoteri, come si dice, tutt'altro. È una maggioranza del 55% circa dei seggi e quindi non consente di arrivare alla maggioranza dei 2/3, dei 3/4 e dei 3/5 prevista dalla Costituzione per cambiare la Costituzione da soli, per eleggere il Presidente della Repubblica e così via. Se nessuno raggiunge il 40% dei voti, si va al ballottaggio. Le prime due liste vanno al ballottaggio. Chi vince ottiene 340 seggi, i famosi 340 seggi. Per cui alla fine, comunque vada l'elezione, la maggioranza avrà 340 seggi. E le opposizioni si divideranno gli altri 190, quella roba di caresta. 278, c'è scritto qui, scusate, con rapido conto, 278 vengono ripartiti, ah sì, perché sono 318, giusto, 618. E è chiaro che chi vince il ballottaggio, così come succede in Francia, ha per definizione la maggioranza assoluta dei consensi. Si presentano in due, per cui magari la gente non andrà a votare, gli elettori saranno molto pochi, ma questo non ha importanza perché è peggio per loro, chi vince avrà la maggioranza dei seggi. Per cui dire si dà il potere a minoranza che non rappresenta nulla nel paese è una sciocchezza, perché lo si dovrebbe dire anche del sistema francese. La lista vincente ottiene 340 seggi e come vengono scelti gli eletti? Gli eletti sono scelti andando a ripescare quelli che hanno ottenuto più voti nei vari collegi, nelle varie regioni e poi nei vari collegi. Per cui non è che ci sia un listino di nominati, semplicemente sono quelli che hanno avuto più preferenze nei vari collegi che vengono eletti in questo premio che viene dato alla maggioranza. Qua fanno una simulazione, ma capite che basta vedere i colori per capire che non si capisce molto, ma l'idea è che si calcolano i seggi che spettano a livello regionale e poi si prendono a livello dei singoli collegi quelli che non hanno avuto più voti. Questo è il meccanismo. Se avete bisogno di vederlo, sito della Camera, nel sito della Camera c'è un apposito coso che ha queste schede e poi c'è tutto il testo di spiegazione delle schede. E adesso affronteremo la RAI. Va bene, a domani.